Abbiamo il primo ospite di oggi che è un ex viola, ma adesso fa il procuratore, la gente, insomma, lavora nel mercato, è Francesco Della Rocca, che ringraziamo e salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi.
E grazie di essere con noi questa mattina. Allora, sosta per la nazionale, diciamo che questa è la sosta, stiamo dicendo in lungo e largo, del mercato, cioè quella che di fatto suona la sveglia dei club per muovere quello che hanno fatto finora, cioè da settembre a novembre si fa scouting, si va a vedere i giocatori, si sceglie quelli che possono essere gli obiettivi. In questa sosta si prende contatto con le realtà, con i club, eccetera, per iniziare anche a capire se c'è margine di manovra per nuovi acquisti, eccetera. Intanto ti chiedo se è così, e quindi se ti torna che questo sia il momento in cui si scaldano i motori per quanto riguarda il mercato, inizierà a gennaio. E successivamente, visto che è una domanda che ci stiamo ponendo un po' tutti, l'anno scorso nessuna squadra tra le prime 10 ha comprato un titolare, quindi fu un mercato molto a ribasso a livello non solo economico ma proprio di idee. Pensi che quest'anno possa esserci un piccolo passettino avanti? Può cambiare qualcosa oppure no?
Ma il mercato di gennaio secondo me è un mercato un po' particolare. Tra l'altro poi infatti tante volte si chiama mercato di riparazione, no? Perché le squadre magari cercano di intervenire dove pensano ci sia più bisogno, dove magari che ne so, ci può essere stato qualche infortunio, qualche giocatore non ha reso come ci si aspettava, quindi si prova a riparare magari qualche errore magari commesso all'estate. Però diciamo che non sempre si riesce a trovare comunque giocatori pronti, perché magari vengono da altre situazioni dove hanno giocato poco, e quindi prima che arrivano si mettono insomma un po' magari a posto, in forma. Non è detto, ecco, non è detto che a volte si va a migliorare, a volte si prova solo a mettere, a tappare un po', no? un po' di buchi che si possono essere creati, oppure qualche giocatore che lamenta magari insomma un po' più minutaggio, che magari sta giocando poco, che chiede alla società di andare via, e quindi sai, esce uno, magari ne deve entrare un altro per forza, ecco. Quindi non è sempre detto che il mercato di gennaio porti dei valori aggiunti, a volte capita, a volte no.
Francesco, ovviamente insomma noi quando raccontiamo questo avvio di campionato della Fiorentina diciamo che è un avvio positivo rispetto a quello della passata stagione, dove la Fiorentina la prima parte di campionato fece molta fatica, e quando appunto consideriamo anche la situazione di classifica e le ambizioni che questo avvio positivo può generare, diciamo che un acquisto importante, un acquisto che possa dare qualcosina in più anche a Mister Italiano potrebbe far la differenza anche nella corsa alle coppe. Condividi il discorso? Cioè, in questo mercato la Fiorentina dovrebbe fare un'operazione almeno che possa garantirle insomma di mantenere il passo, se non di aumentarlo?
Sì, secondo me alla fine giocatori che ti fanno poi vincere le partite, fanno la differenza, sono gli attaccanti. Quindi diciamo trovare un attaccante che segna con continuità, con regolarità, farebbe fare sicuramente il salto di qualità che la Fiorentina manca. Però chiaramente non è, bisogna spendere tanti soldi e a gennaio bisogna trovarlo, e non è facile. Poi comunque ecco, la Fiorentina è una squadra che è vero che va bene, segna, crea tante occasioni, però ne subisce anche tanti di gol. Tra le prime penso che sia una di quelle che ne ha subite più di tutti, credo. Quindi anche lì forse dietro qualcosina andrebbe rivisto, ecco. Sempre per completare, ecco, se per completare la rosa oppure per aumentare un pochino il livello della difesa, ecco.
Ecco, oltre che da appunto da gente, ma da ex giocatore, ti sei fatto un'idea del motivo per cui la Fiorentina riesce sicuramente a fare un calcio propositivo e quindi ad avere anche dei risultati importanti? Perché ricordiamoci sempre, la Fiorentina è sesta, comunque quinta a pari merito, quindi sta facendo un ottimo inizio di campionato, più 7 dall'anno scorso, quindi partendo da questo presupposto, però ha questo problema con gli attaccanti, intendo dire attaccanti centrali. Tu pensi che possa essere più una questione di impianto di gioco o più di rendimento dei giocatori? E successivamente, quando ti è capitato magari nella tua carriera di avere degli attaccanti che avessero questo tipo di problemi, nello spogliatoio se ne parlava, si cercava di aiutarli? Come funziona, se ci puoi raccontare, in uno spogliatoio quando c'è un difetto dei singoli, fra virgolette, e non della squadra, perché ripetiamo, la squadra sta facendo comunque un ottimo percorso?
Beh, secondo me non è che è proprio un difetto dei singoli, è proprio la richiesta secondo me da parte dell'allenatore, che fa diciamo in modo che gli attaccanti facciano un grandissimo lavoro in fase difensiva, perché italiano comunque chiede i primi difensori, no, sono gli attaccanti per italiano, quindi si è visto anche quando era lo Spezia. E cerca sempre la prima aggressione con gli attaccanti, quindi fanno un lavoro comunque importante, e quello magari può togliere un po' di lucidità poi quando si è in zona gol. Secondo me è più che altro una questione anche tattica, no? Perché sia Anzolà che Beltran quando giocano a volte si trovano con gli esterni larghi e loro sempre in mezzo ai due centrali, o insomma addirittura a volte con la difesa a tre, quindi Non è semplicissimo. Chiaro che in Italia sono pochi gli attaccanti che fanno la differenza giocando così, l'unico, non so, penso a Osimhen, penso a Giroud, ma parliamo di campioni, quindi andare a trovare un altro giocatore così che gioca lì da solo davanti, che fa diciamo entrambe le cose, non so, penso a Lukaku, ecco, un altro giocatore, però parliamo di giocatori di un altro livello, quindi secondo me è un po' questo, ecco, chiedere entrambe le cose è complicato. Poi ecco, nello spogliatoio è chiaro che l'attaccante quando non fa gol o fa pochi gol soffre, però alla fine quello che si guarda è il bene della squadra, i risultati comunque stanno arrivando, e chiaramente l'attaccante potrà giocare bene, potrà aiutare così, ma quando non fa gol e non segna non sarà mai contento, quindi questa è una prerogativa di tutti gli attaccanti, lì c'è poco da fare, è importante che arrivino i risultati della squadra, ecco.
Assolutamente. Io fra l'altro un po' di tempo fa abbiamo intervistato Robert Acquafresca, che ci ha detto: quando io non segnavo stavo malissimo, no? E il dramma dell'attaccante,
sì, sì. No, ma è così,
che non segna. Senti, io la vedo un po' come te, nel senso, con Pietro ne parliamo spesso, lui lo sa benissimo il mio pensiero: un attaccante potrebbe dare qualcosa in più alla Fiorentina, però da ex centrocampista voglio anche un tuo parere sull'assortimento del reparto della Fiorentina. Secondo te ci sono delle qualità che andrebbero inserite in questo centrocampo? Magari un po' di muscolarità, visto che Duncan mi pare sia l'unico giocatore che poi ha quel tipo di caratteristiche e le sa abbinare poi anche a una discreta qualità, però che porta in dote anche queste caratteristiche di corsa, di interdizione.
Sì, Duncan diciamo è uno di quelli che schiera quasi sempre, no?
Esatto.
Mi sembra di aver visto italiano, quindi proprio perché deve sopperire secondo me a questa sostanza che un pochino manca, perché comunque sia Arthur e Lopez, no? Lopez sono giocatori di palleggio, comunque non fanno dell'interdizione la loro prerogativa. Mm-hmm. Mandragora è un giocatore secondo me completo, che può fare sia la mezzala, che può fare anche il mediano. Però chiaramente è un giocatore che ha più qualità, non parliamo proprio di un interditore, Barak è ancora più offensivo, quindi è chiaro che poi dopo secondo me la coppia di centrocampo così è ben assortita, cioè io fossi l'allenatore giocherei sempre con uno come Duncan e diciamo un giocatore un po' più di palleggio e di geometrie come sta facendo, ecco. Poi comunque è Bonaventura che gioca, no, in una posizione
ibrida
che galleggia un po' dal centrocampo all'attacco nella tre quarti, che secondo me è lui il vero secondo me giocatore fondamentale di questa squadra, che detta sia i tempi da trequartista, ma che fa da collante tra l'attacco e il centrocampo, un'intelligenza enorme, un giocatore secondo me fortissimo, molto sottovalutato, però sono contento insomma che adesso se ne siano accorti anche in nazionale, quindi non so prima come facesse non andarci, però vabbè.
Vabbè, l'ha detto anche lui, ha detto nel periodo del Milan non ero, diciamo, non ho fatto Milan, performance di un certo tipo.
Sì, ma perché il Milan era talmente disastrato che lui era l'unico in quel Milan lì che faceva sempre prestazioni di altissimo livello, però chiaramente non era poi il Milan di adesso, ma era un Milan che valeva forse meno della Fiorentina attuale, ecco, quindi parliamo di un Milan che non era il vero Milan, però ecco, le sue prestazioni secondo me sono sempre state di altissimo livello, poi tra l'altro penso abbia avuto anche un serio infortunio al ginocchio che l'ha un po', ecco, limitato anche.
Ecco, io avevo un'altra domanda, ma prima ti faccio, ma mi attacco a questa cosa di Buonaventura per chiederti, tornando al mercato,
domande vuoi fare?
Tante, mi chiedo scusa a Francesco, ma ne ho due, una è molto più banale, questa era invece figlia di questo ragionamento su Buonaventura. Se la Fiorentina ha un Buonaventura di questo livello a 34 anni, deve secondo te iniziare a porsi il problema di come trovare un alter ego che non potrà mai essere Buonaventura, perché ripeto, Buonaventura in questo stato di forma anche mentale credo che siano pochi i giocatori in Serie A, ma in generale anche in Europa, che possono esprimersi come lui, ma deve già muoversi per trovare un'alternativa a lungo andare a questo tipo di calciatore, ti ripeto, visto che ha 34 anni, oppure uno nel calcio moderno ci si può anche tranquillamente affidare a lui per altri 2-3 anni e quindi è una rincorsa di mercato meno pressante?
No, tanto penso che Buonaventura sia un giocatore comunque a scadenza di contratto, penso, adesso non ricordo.
Sì, c'è l'opzione però di rinnovo a 25 presenze, credo che rinnoverà abbastanza agilmente.
Quindi sicuramente per un altro anno o due sarà lui il titolare. E secondo me, ecco, io mi muoverei più sulla scelta di andare a prendere un suo sostituto, ma che possa essere un suo sostituto di prospettiva, no? Magari un giovane emergente che possa poi durare nel tempo.
Si parlava di Baldanzi, non so se ti sembra un giocatore che può Baldanzi, in qualche modo lavorare su quel tipo di ruolo.
Sì, è un giocatore diverso perché comunque è più diciamo più offensivo, ecco, sicuramente Baldanzi in fase di difensiva non è Buonaventura, perché comunque Buonaventura fa tutto, cioè difende, si mette tatticamente sempre intelligente, quindi non è facile da sostituire. Baldanzi ha altre caratteristiche, sicuramente un giocatore di qualità, vista l'età, forte, su cui io investirei. Però ecco, non vedo proprio un ideale sostituto di Buonaventura, lo vedo più in un altro ruolo. Adesso i trequartisti, diciamo, non esistono più, sono centrocampisti offensivi, diciamo, quindi non lo so, ti dico la verità, lo prenderei perché è forte, ha qualità. Però se penso a lui come sostituto di Buonaventura, no, faccio un po' fatica.
Ecco, l'ultima domanda che ti faccio, poi ti saluto, visto che è un lungo passato anche a Bologna. Un giocatore che a me piace molto è Carlson, che negli ultimi 2-3 giorni, anche i media, diciamo, legati al Bologna, parlano di lui come ormai già una potenziale cessione a gennaio, perché probabilmente non è scattato il giusto feeling con Thiago Motta, che sta facendo grandi cose, però su di lui ha lavorato evidentemente in un modo che non è riuscito a contestualizzarlo, a coinvolgerlo, eccetera. E prima che andasse a Bologna di lui si era parlato tanto anche in chiave fiorentina, esterno che gioca a sinistra, Fiorentina in quel ruolo lì trova qualche difficoltà perché ancora non ha effettivamente un titolare. Ecco, banalmente parlando, come se fosse una chiacchiera da bar, ti piacerebbe, potrebbe essere un giocatore, visto il modo in cui gioca la Fiorentina, che in quel contesto lì può dare qualcosa in più?
Sicuramente a sinistra, ecco, l'italiano sta provando, no? Cioè, varie alternative. Cioè, da
sì, Sottil, Kwame e Brecalo sono loro. Sì, Brecalo. Sì.
Guarda, io il Bologna l'ho seguito parecchio, quindi secondo me è un rischio, dico la verità, è un rischio perché viene da un campionato molto meno competitivo rispetto a quello italiano, quindi questo periodo di adattamento secondo me ci può anche stare. Non è che Thiago Motta secondo me non lo vede, che semplicemente si deve, un giocatore di quelle caratteristiche deve arrivare, si deve un attimo adattare, capire che le difese sono diverse, così come per Isaksen, no? Faccio un esempio della Lazio.
Sì.
E un altro giocatore adesso,
ma anche Beltrán alla Fiorentina, anche se viene dall'Argentina,
insomma, ci sono dei tempi. Bologna ha avuto un giocatore, faccio un esempio, Skovolsen, aveva delle qualità incredibili, ma non è mai riuscito a fare quello che ha fatto nel suo paese. È un giocatore che ha qualità sicuramente, perché ha un calcio incredibile, ha qualità tecniche importanti, poi adesso Bologna è arrivato anche Salemaker, quindi è un po' chiuso. Io se devo prendere, tanto per prendere, mi tengo quelli che ha la Fiorentina, che secondo me sono del livello di Carlson, se non meglio, ecco, in questo momento.
Poi certo, certo. Vabbè, no, ma si parla del momento attuale, non certo di quello che succederà in futuro. Certo. Ma guarda Gudmundsson,
secondo me è un ottimo giocatore, qua a me è idem, però anche lui c'è un ruolo un po' indefinito. Mi è capitato di giocarci contro quando era al Cittadella, faceva la seconda punta e lì faceva la differenza. Qui, messo lì sull'esterno, un pochino si è adattato, secondo me. Ma sono tutti i pareri personali.
Certo, ma è normalissimo.